Per come dire, inaugurare questo ciclo con una, diciamo, conferenza del dottor Ciro Bianco, sono sicuro che viene inaugurato. Dico innanzitutto l'obbligo di ringraziare il relatore che ci fa visitare, che è profondo conoscitore della storia della Banca d'Italia, del pensiero economico italiano contemporaneo, confesso di non conoscere le memorie, la sua biografia, ma so che è vasta e profonda. Sono poi particolarmente lieto di iniziare questa ciclo di conferenze con diciamo puntata dedicata a Beniamino Andreatta, perché ovviamente la persona ha segnato profondamente non soltanto la storia del nostro paese, certamente la storia della nostra università, e quindi è anche direi la storia di Rimini, visto diciamo così il ruolo che ha avuto in questa città. Quindi in questo senso, come dire, è una figura che sintetizza idealmente sia l'istituzione del nostro ospite, sia l'università che si è fatta promotrice insieme ad altre istituzioni di questa iniziativa, sia la città di Rimini, con le sue diverse articolazioni, che ha visto in Beniamino Andreatta un suo rappresentante al Parlamento nazionale. Detto questo, cedo la parola al dottor Bianco e ringrazio tutti.
Grazie. Buonasera. Allora, io ringrazio anch'io. Ah no, scusate, vediamo questo.
Ringrazio anche qualcuno, e cioè l'Università, il Comune di Rimini e la Biblioteca Comunale, che sono enti organizzatori, la Società Italiana degli Economisti, e tutti questi enti insieme hanno contribuito a realizzare l'incontro di oggi. E naturalmente ringrazio anche voi, tutti voi, per essere venuti qua. Oggi parliamo di Beniamino Andreatta. Beniamino Andreatta è stato un economista, e qui ho voluto farlo vedere, mi sembra importante anche vedere, diciamo, fisicamente la persona com'era. Qui lo vedete nel 79 all'Assemblea della Banca d'Italia, questo perché io, diciamo, stando alla Banca d'Italia, ho qua disponibilità di fotografie che ho trovato alla Banca d'Italia, ma poi ne ho trovate alcune altre. Qui lo vediamo con Paolo Baffi. Baffi è all'ultimo anno qui del suo governatorato. C'era già stata questa vicenda giudiziaria molto dolorosa per lui, cioè in questo momento era sotto accusa e dopo qualche mese, nell'ottobre, si sarebbe dimesso. Beniamino Andreatta, in questa fase, era, diciamo, sul punto di diventare un uomo di governo, ma non lo era ancora. Quindi era un parlamentare, era soprattutto un economista, una persona che per lunghi anni aveva discusso i maggiori problemi dell'economia italiana, sempre però, diciamo, quasi sempre in un ambito antipolitico, perché era un rappresentante della Democrazia Cristiana, parlamentare, quindi economista e politico, di questo, diciamo, dell'attività politica. Questo è una fase abbastanza tarda, siamo alla fine degli anni 80 qui, o forse ai primi anni 90, e ho voluto mostrare questa fotografia, diciamo, con un certo piglio deciso, perché la persona era così, era una persona che, potremmo dire, non guardava in faccia a nessuno, nel senso che aveva delle convinzioni molto, molto forti, che lo portarono più di una volta a scontri con i socialisti, scontri nel suo stesso partito. Penso che persone di questo genere, che parlano molto chiaramente, in Italia siano una ricchezza, no? Noi abbiamo piuttosto una tradizione di compromesso, invece qui sicuramente c'era una persona che sapeva battagliare. Oltre che economista politico, direi, voglio ricordare l'Andreatta cittadino. Ho messo qui questa fotografia di lui consigliere comunale a Bologna, perché c'è stata una fase nella sua vita, fra vari impegni politici, fra l'85 e il 90, in cui è stato insieme ad altre cose, consigliere comunale. C'è questa sua passione di cittadino, per così dire, che parte, diciamo, dall'interesse per le cose che gli stanno intorno, che vede, e che poi diventa, quasi senza interruzione, la passione politica dell'uomo che diventa parlamentare, che diventa ministro. Questo era Andreatta, per capirci, diciamo, voluto darvene un'idea di immagine e un'idea di carattere. Quindi io voglio partire da questa immagine che è rimasta nella mente di quelli che lo possono ricordare, i più anziani di voi, e un po' anch'io, guardare l'immagine e metterla un po' a fuoco con gli strumenti dello storico, dell'economista, ma anche io penso che sia importante risalire un po' indietro, cioè indagare in anni più lontani per cercare l'origine di alcune prese di posizione di Andreatta, di scontri, incontri che hanno fatto la storia dell'economia italiana e la storia italiana. Ma prima di tutto vi voglio dare un quadro necessariamente sommario della sua formazione e della sua attività, così diciamo capiamo che cosa ha fatto questa persona nel corso della sua vita e poi ne parliamo più diffusamente. Qui ho fatto una piccola slide con la formazione. Nasce nel 1928, siamo quasi nelle soglie della grande crisi. Il padre era un funzionario di banca, poi negli anni 30 ci sarebbero stati delle corse agli sportelli bancari, c'erano, no, problemi grossi, soprattutto nella sua terra, nel Trentino, ci furono questi fenomeni. Si laurea in giurisprudenza, tenete presente che ancora negli anni 50 chi era interessato all'economia tendeva a laurearsi in giurisprudenza, perché la facoltà di economia non aveva ancora assunto quel prestigio, era così un po' una facoltà intermedia, quasi diciamo per ragionieri specializzati, e molti pensavano ancora a giurisprudenza, che dava questa più solida, si riteneva base professionale, poi faceva un esame di economia. Però prosegue gli studi di economia all'Università Cattolica di Milano, nel 1956 va a Cambridge, una delle più prestigiose università mondiali, nel 61, dopo qualche anno, è in India come consulente del governo indiano. Interessante, no? Questo fatto, poi ci torniamo sopra, diciamo, questo suo interesse soprattutto per i problemi dello sviluppo. Nel 1962 già, quindi giovane, è professore ordinario e nel corso della sua vita insegna prima a Urbino, poi a Trento capita proprio nel 1968. Qualcuno se lo ricorda salire in piedi su un tavolo dell'università sbattendo la scarpa sul tavolo per imporre l'attenzione. Anche in questa situazione non era uno che si tirava indietro, era uno che quasi, per così dire, quasi amava lo scontro. E poi naturalmente a Bologna. Nel 68, diciamo, dopo in una fase, fonda a Bologna l'Istituto di Scienze Economiche e la Facoltà di Scienze Politiche. È tra i fondatori nel 72, qui non c'è scritto, dell'Università della Calabria, la organizza insieme con Paolo Sino Stravini, una università che nasce ex novo nella Calabria, dove non c'era nessuna università, tranne la Facoltà di Architettura a Reggio Calabria. Nel 74 fonda Prometeia, che è un'associazione di studi di previsioni economiche importante, era la prima società privata di allora che si occupava di previsioni economiche, quindi mette insieme degli economisti, aveva anche questo lato imprenditoriale, perché era una società privata che doveva essere pagata per i servizi che rendeva, servizi non solo a enti pubblici ma anche a enti privati, quindi una persona piena di iniziativa e che, partendo, diciamo, dall'interesse per le cose, passa all'interesse della politica, ma con una grande voglia di fare. Andiamo avanti e vediamo, qui ve lo voglio far vedere proprio come economista, perché siamo nel 76, qui è già un po' impegnato nella politica, qui lo vedete insieme con Romano Prodi, che era il suo allievo. L'edificio lì sullo sfondo è proprio quello della Banca d'Italia e stanno uscendo tutti e due dalla redazione annuale della banca. Lo vedete con la sua pipa, era famoso per questo vizio. E adesso quindi andiamo avanti, diciamo, con la parte forse più nota, l'Andreatta politico, e ministro, no? Lui inizia questa cosa come consigliere economico di Aldo Moro, naturalmente era una persona cattolica proveniente da Trentino e quasi naturalmente trova, dopo l'impegno nella Fucci, trova naturale partecipare ai vari convegni della Democrazia Cristiana su argomenti economici. A San Pellegrino nel 62, in uno dei convegni della Democrazia Cristiana, conosce Aldo Moro e diventa il suo consigliere economico. È parlamentare della DC, poi sarà sempre rieletto. Nel 79 il suo primo impegno ministro del bilancio e della programmazione economica in un governo Cossiga. Poi, ecco, forse questa è la parte più famosa della sua vita di uomo politico, economista, di ministro economista, ministro del tesoro fra l'80 e l'82, con vari governi, un ministro del tesoro con Forlani e poi con Spadolini. Negli anni 80 presidente della Commissione Bilancio del Senato, era un parlamentare, del Partito Popolare Europeo, di nuovo, quindi dopo questa abbastanza lunga fase, al governo con Amato, ministro del bilancio, e qui si occuperà subito dopo la prima fase, cioè nel 93, fu lui che firmò il decreto che chiuse la cassa per il mezzogiorno, nel 93. Poi dal 93 al 94 il ministro degli esteri, no? cambia un po' la sua vita, lo vedremo, vediamo un po'. Ecco, questo è interessante, questa è la navicella, diciamo che i parlamentari lasciano, no? Voi vedete questa fotografia non troppo simpatica, ma insomma, allora non c'era attenzione per l'immagine, quindi diciamo, uno mette una fotografia qualsiasi. Dei nascita, la laurea in giurisprudenza, vedete c'è scritto docente universitario, e vedete qui il collegio alla fine, no? Collegio Bologna, Rimini, Sant'Arcangelo, fa vedere che è stato eletto qui. Guido vedete con Guido Carmi, e poi l'altro professore di Bologna con Schlesinger, che lui ci spaventa, un altro economista importante, uno dei maggiori economisti italiani. Ecco, qui cercavo appunto questa fotografia che lo mostra alla tribuna delle Nazioni Unite durante l'assemblea annuale delle Nazioni Unite, in quel periodo in cui lui fu ministro degli esteri. E poi ancora ho voluto farvi vedere questa foto con Napolitano, che naturalmente non era ancora presidente della Repubblica, però adesso vorrei tornare indietro. Dicevo ministro degli esteri, poi capo del governo popolare, ha in ultimo incarico ministeriale, ministro della difesa nel primo governo Prodi, abolì la leva obbligatoria e successe purtroppo durante il suo essere ministro della difesa quel terribile incidente in cui un aereo americano tagliò i cavi della funivia e praticamente non si poteva fare niente per affermare i diritti dell'Italia in questa situazione, e fu una cosa che lo addolorò molto. Poi subito l'anno dopo, nel 99, ebbe un attacco di cuore e proprio mentre si discuteva alla Camera la legge finanziaria, ebbe un attacco di cuore e non ci fu nulla da fare, entrò in coma e rimase in questa situazione per 7 anni finché poi nel marzo del 2007. Però adesso voglio manteniamo questa, va? Così vediamo questo altre atta battagliere. Ora, molti lo ricordano, il ministro del tesoro nei primi anni 80, quelli che lo ricordano insomma, protagonista di battaglie per una politica economica attenta, dico 4 cose, alla stabilità dei prezzi, per un sistema bancario flessibile, moderno, capace di agire sul mercato, per un bilancio pubblico flessibile e per un welfare moderno. Ma dico due parole su ciascuna di queste 4 cose che ho detto, perché questo è un po' un riassunto estremamente sintetico di quello che lui ha fatto come uomo pubblico, come ministro, almeno nel campo dell'economia. Adesso non voglio toccare e non so toccare il campo della politica estera, se non per accenni. Stabilità dei prezzi. Qualcuno forse ricorda che negli anni 70 in Italia c'era stata un'inflazione che aveva in alcuni punti, in alcuni momenti superato il 20%, era un problema grosso, e la battaglia, poi la vediamo meglio, ma diciamo la battaglia di Andreatta insieme con persone della Banca d'Italia, insieme con il governatore Ciampi e prima ancora per combattere l'inflazione, fu una pietra miliare nel cambiamento di prospettiva che l'Italia ebbe all'inizio degli anni 80 per arrivare a una condizione diversa di disinflazione che poi ci ha consentito di entrare nell'euro. Il sistema bancario era bloccato da molti anni in una situazione in cui praticamente alle banche quasi amministrativamente si diceva quello che dovevano fare, c'era una serie di vincoli, di vincolo di portafoglio, gli amministratori in molte banche venivano nominati dal governo, non si poteva certo dire che le banche avessero una forte autonomia, capacità imprenditoriale e libertà imprenditoriale, e lui a un certo punto dice è ora di cambiare questo sistema, anche nelle nomine che lui fece in quanto ministro del tesoro, perché allora c'erano le nomine pubbliche, scompigliò un po' la situazione perché nominava degli economisti, nominava delle persone molto competenti e che non avevano legame con i partiti, e questo sicuramente creò parecchie battaglie. Un bilancio pubblico flessibile che cosa vuol dire? Vuol dire che se il bilancio è sempre in disavanzo non c'è più quella flessibilità che anche nell'ottica keynesiana serve per poter compensare delle cadute di domanda. Quindi che cosa vuol dire avere un bilancio tendenzialmente in pareggio? Che quando necessita il deficit si può fare, perché non cumulandosi continuamente questi deficit non si crea un peso per il bilancio pubblico come quello che abbiamo oggi, e poi vedremo forse nella parte più interessante che io ho sentito in questa esposizione, come nonostante tutto quello che lui fece, invece il bilancio pubblico ha continuato a peggiorare, a degenerare e a creare quel peso di debito che ancora oggi noi ci troviamo davanti. E infine un welfare moderno. Welfare è quel sistema, naturalmente lo sappiamo tutti, di difese per il lavoro, per la vecchiaia, per la malattia, per la disoccupazione, che completano la cittadinanza di un paese, quindi tutti si sentono cittadini e difesi in un certo modo dalle intemperie, da questo spazzare del vento dell'imprevisto. Allora, lui diceva, questo welfare si è formato in un certo modo, si è cristallizzato in un certo modo, dice però molte cose non vengono coperte perché forse se ne coprono troppo altre, quindi troppa poca disoccupazione, troppa poca difesa di quelli che sono veramente poveri e invece molta difesa per le pensioni. Questo è un po' il suo pensiero. Adesso voglio tornare indietro un momento perché, no anzi un momento, tutto il resto sarà diciamo una revisione cronologica del suo pensiero, perché voglio capire l'origine di queste prese di posizione che comportarono per lui un cambiamento intellettuale profondo, perché ci fu un cambiamento nel corso della sua vita, quindi vediamo un po', diciamo, per esempio si dice no, prima keynesiano, poi non keynesiano, no? Va bene, sostanzialmente è vero, però tutto questo ha bisogno di essere spiegato, e diciamo, nella persona di Andreatta si riflette un passaggio della storia intellettuale italiana e anche della storia politica e della storia economica. Mario Draghi, il governatore della Banca d'Italia, nel convegno che si è tenuto in Banca d'Italia un anno fa, ha osservato che non si comprenderebbe pienamente questo economista, il carattere vero del suo contributo alla vita pubblica italiana, se non si ricordasse che nella sua ispirazione profonda egli fu un economista dello sviluppo. Sviluppo significa non solo mantenere il saggio di crescita dell'economia vicino al massimo potenziale, ma anche disegnare politiche fra loro non contraddittorie, cioè la politica di bilancio non può essere contraddittoria con la politica fiscale o con la politica industriale, e coerenti nel tempo, siccome lo sviluppo segna un percorso. Quindi la coerenza nel tempo di queste politiche è un elemento importante che ha segnato la biografia intellettuale di Andreatta e che è sempre stata una sua costante. Pensate che questo viene molto dopo, ma lo voglio anticipare adesso per questo problema della coerenza. Lui fu sempre attento a creare dei meccanismi istituzionali all'interno dei quali si potessero realizzare disegni coerenti e sostenne, per esempio, sul modello francese l'idea delle leggi organiche. Che cosa sono le leggi organiche? Sono leggi a rilevanza quasi costituzionale, cioè una cosa che sta a metà tra la legge ordinaria e la legge costituzionale, che sono gerarchicamente superiori alla legge ordinaria e impegnano quindi il legislatore per un lungo periodo di tempo. Quindi diciamo, no, se io mi impegno come Parlamento, come legislatore, a fare un certo percorso economico, cosa può essere? Può essere qualsiasi cosa, può essere la riduzione fiscale, può essere un certo programma di infrastrutture. Ecco, questo impegno del legislatore funge per tutti i soggetti economici come un orizzonte di certezza e quindi è un antidoto molto potente contro questo continuo ondeggiare delle politiche. Naturalmente bisogna che ci si metta d'accordo, diciamo, con una procedura speciale perché queste leggi vengano approvate e ovviamente necessiterebbero di una modifica costituzionale, perché attualmente non c'è questa possibilità. Cioè, anche se il Parlamento dice, e qualche volta l'ha detto in qualche legge, dice da questo non si deroga, il percorso è questo, poi la legge successiva può benissimo derogare, perché non c'è una legge più forte di un'altra. Quindi l'impegno che assume il Parlamento non è per sua natura un impegno vincolante. Questo è un problema proprio del disegno delle politiche che è molto importante. Allora, che cosa fece Andreatta come una volta laureato e una volta diventato economista? Fece le sue...
Oddio, scusate. L'ho messo silenzioso, ma anche questo mi ero dimenticato.
Fece le sue prime prove nel clima fervido della ricostruzione. Siamo nei primi anni 50, diciamo, quasi ancora si stava ricostruendo l'Italia, quando i temi del riscatto di interi popoli dalla povertà suscitavano l'attenzione degli intellettuali più attivi. Cosa stavo dicendo? Quando i temi del riscatto di interi popoli dalla povertà suscitavano l'attenzione degli intellettuali più attivi e fu allo sviluppo del nostro mezzogiorno che dedicò i suoi primi studi. Con Francesco Vito, suo maestro all'Università Cattolica negli anni 50, egli ripudiò il determinismo di Walter Rostow, che ipotizzava un sentiero di sviluppo obbligato per tutti i sistemi economici. Ma bisogna che mi spieghi. Rostow era un economista americano, il quale, diciamo, pensava che lo sviluppo economico fosse per stati, no? Cioè, l'agricoltura, l'industria, i servizi, fosse organizzato per stati che erano uguali per tutti i paesi, cioè tutti i paesi, diciamo, seguivano, è come se, diciamo, quelli indietro potessero chiamare quelli avanti con la radio, come se fosse un corteo di camion o di aerei che proseguivano, e dire a che punto siete, che cosa c'è là, perché quello che succedeva, che ne so, agli Stati Uniti automaticamente sarebbe successo 10 anni dopo alla Germania e 50 anni dopo ai paesi africani, insomma questo era il concetto. Invece altri economisti, soprattutto europei, non erano d'accordo con questo, ripudiò il determinismo quindi di Rostow e l'ambiente intellettuale in cui avvenne questo ripudio era l'ambiente di Cambridge in Inghilterra, in cui i maestri di Andreatta furono economisti del calibro di Nicholas Caldor, di John Robinson, che studiavano anche problemi fortemente teorici, la natura del capitale per esempio, però non erano mai slegati dai concreti problemi dell'economia. Erano persone, anche loro, impegnate in politica, che indicavano vie sia per l'Inghilterra di allora, sia per i paesi in via di sviluppo. La discussione era molto forte su che cosa dovesse essere lo sviluppo e quale dovesse essere il disegno dello sviluppo. Nel primo articolo di Andreatta si affronta il problema della tecnologia. Come si intitolava? Diciamo, questo è l'unico articolo che voglio citare. Il primo si intitolava Le alternative tecnologiche nella politica di sviluppo delle aree arretrate, 1955. Andreatta affronta qui il problema dell'introduzione di tecnologie moderne in economie arretrate. Il punto principale del suo ragionamento è che si deve respingere il concetto, propugnato allora in molti studi delle Nazioni Unite e di altri economisti, che le nuove tecnologie, implicando a parità di prodotto un risparmio di lavoro e un maggiore impiego di capitale rispetto alle vecchie, siano inadatte a economie caratterizzate da scarsità di capitale. Cioè si diceva in sostanza, per i paesi arretrati, i quali hanno abbondanza di manodopera, è conveniente continuare a utilizzare, diciamo, cambiare se volete le tecnologie, ma adottando quelle non dell'ultima generazione, bensì quelle più vecchie, perché loro hanno maggiore disponibilità di manodopera e quindi, diciamo, questa è la ricetta che veniva data in quel tempo. Al contrario, secondo Andreatta, che prende spunto da economisti come Leontief, come Kuznets, che studiavano proprio questo problema, questi in America, diciamo, accanto ai loro colleghi inglesi. Nell'ultimo secolo, diceva Andreatta, i cambiamenti tecnologici avvenuti sono stati generalmente risparmiatori sia di capitale sia di lavoro. Ma adesso dico una cosa complicata, comunque diciamo, non ci stiamo muovendo su una funzione di produzione data, direbbero gli economisti, ma ci stiamo muovendo su una diversa funzione di produzione, cioè l'innovazione tecnologica è un qualche cosa che consente, almeno in teoria e in alcuni casi anche in pratica, di risparmiare sia capitale sia lavoro. Sono risparmiatrici le nuove tecnologie sia di lavoro sia di capitale, e quindi è giusto e perfettamente coerente che anche un paese arretrato avanzi e cerchi di appropriarsi delle ultime tecnologie, non delle penultime. Questo era il ragionamento di Andreatta, e il ragionamento che lui applicava all'Italia e soprattutto al Mezzogiorno dell'Italia, perché anche in Italia riguardo al Mezzogiorno si facevano proprio questi discorsi di opportunità. In Italia non è che, diciamo, il problema del Mezzogiorno fosse un problema soltanto nostro, era molto sentito anche a livello internazionale. Infatti la Banca Mondiale fece dei prestiti molto cospicui al nostro sud attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, e quindi queste discussioni su come si deve fare lo sviluppo erano discussioni molto molto accese. E quindi lui che cosa dice in sostanza, filosoficamente se vogliamo? Rivendica la libertà di progettare un percorso di modernizzazione che si adatti alle peculiarità del nostro paese e che accolga obiettivi pubblici importanti. Cioè, insomma, in lui, in questa fase, c'è un paradigma razionalista, illuminista direi. Possiamo fare determinate cose se le pensiamo razionalmente, intelligentemente, e gli uomini razionali, gli economisti, possono governare l'insieme dell'economia con le politiche. Quindi diciamo, siamo in una fase, in una filosofia interventista di Andreatta. Negli anni 60 lui è uno degli economisti keynesiani più attivi sul dibattito della politica economica, molto critico verso la Banca d'Italia, la quale è accusata di essere troppo restrittiva. Per esempio nel 63-64, quando si fece una stretta economica molto, molto rilevante, importante, lui accusò la Banca d'Italia di aver perso di aver fatto perdere al paese diversi punti di PIL, insomma, si direbbe oggi, allora si usava un altro termine, quindi di aver rinunciato a una quantità importante di sviluppo per questo feticcio della restrizione, della disinflazione, del cambio. Insomma, furono polemiche importanti a quell'epoca con Guido Carli. Due erano i grandi obiettivi che lui aveva in mente allora, ma che, come vedremo, sono stati un po', diciamo, la stella polare di tutta la sua carriera intellettuale, cambiando metodo. Ecco, adesso vedremo questo. Gli obiettivi sono lo sviluppo, e l'abbiamo visto adesso, su questo suo interesse per lo sviluppo, per l'abolizione non solo della povertà materiale in sé, ma per la creazione quindi di sistemi economici e sociali equilibrati, integrati. Sviluppo ed equità, cioè una distribuzione del reddito non troppo sperequata. Il metodo, come ho detto, era quello dell'intervento, della programmazione, del coordinamento delle decisioni degli operatori. Però ben presto, prima di molti altri, Andreatta denuncia la possibile degenerazione burocratica della pianificazione. Cioè questa pianificazione che alla fine non morde sulla realtà, perché proprio quello che dicevo prima, la razionalità di cui è intrisa è una razionalità che non è sufficiente a comprendere la varietà delle spinte che esistono nell'economia. Cioè, diciamo, è una programmazione troppo superba che non si rende conto che molte delle cose che il programmatore prevede, dice, eccetera, sono poi sbagliate, perché non, diciamo, la varietà delle spinte che spingono gli operatori economici ad agire è troppo grande e non può essere prevista. Negli anni 60 l'inflazione dagli economisti keynesiani era accettata come un male minore, come un prezzo da pagare per lo sviluppo e per la piena occupazione. Però a un certo punto, durante gli anni 70, quando, lo accennavo prima, l'inflazione raggiunge in alcuni anni, nel 73-74, il 20%, qualcuno si accorge che l'inflazione non può più essere considerata un piccolo fastidio. Diventa, in primo luogo, un potente fattore di distorsione e di incertezza. Distorsione perché i prezzi non aumentano tutti allo stesso grado, e quindi ci sono settori che guadagnano, settori che perdono, i debitori che guadagnano, i creditori che perdono, tutta una serie di squilibri nell'economia che creano anche lotte fra i settori che guadagnano e i settori che perdono. Un fattore, ho detto, di distorsione e di incertezza, perché naturalmente, diciamo, siccome l'inflazione è incerta, crea una difficoltà soprattutto per gli imprenditori a programmare la loro attività. In secondo luogo, che cos'è l'inflazione? Un meccanismo che oscura i problemi che in un'economia si devono affrontare. Cioè, se c'è un problema di distribuzione del reddito, con l'inflazione lo si oscura perché, diciamo, si aumentano i salari, gli stipendi, eccetera, tutti quanti, e poi, diciamo, si vedrà quello che succede. Diciamo, si oscura perché, invece di prendere atto della realtà, anche nel campo del bilancio dello Stato, supponiamo che non vogliamo aumentare le tasse e quindi esiste il deficit. Questo deficit che cos'è? È una domanda in più sulle risorse dell'economia a cui non corrisponde un'offerta. E quindi l'inflazione è uno strumento per non affrontare i problemi che si dovrebbero affrontare. Quindi la percezione di questa forte negatività dell'inflazione comincia a diffondersi, comincia a essere condivisa dalla maggioranza degli economisti, finché, diciamo, il primo atto nel mondo importante di lotta all'inflazione è la svolta della politica monetaria che la Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti, fa nel 1979. Come ho accennato prima, un'altra caratteristica degli economisti keynesiani è quella di accettare il deficit pubblico, perché il deficit è copre i buchi della domanda. Però, ve l'ho già detto, il deficit permanente toglie qualsiasi elasticità al bilancio dello Stato, e quindi a un certo punto cominciano a rendersi conto che questo non può durare. E qui Quindi adesso veniamo ad Andreatta, ministro del Tesoro, che si trova di fronte, diciamo, dopo aver fatto le sue esternazioni keynesiane nel decennio precedente, però a un certo punto si trova di fronte a questo problema di un'economia che, adesso questa parola non mi piace, sono comunque drogata dai successivi interventi inflazionistici, cioè dai successivi rilievi inflazionistici, vorrei dire, degli anni passati, si trova in una situazione molto, molto pesante. Quindi, a fine gennaio del 1981, lui, ministro del Tesoro, consente ad una nuova stretta del credito totale interno. E allora il giornalista del Sole 24 Ore gli chiede: come si saldano queste misure, cioè la stretta creditizia, no? Quella che lui aveva criticato in Cardi 15 anni prima, adesso lui la fa la stretta creditizia. Allora il giornalista gli chiede: come si saldano queste misure di carattere congiunturale con i problemi a più lungo termine dell'economia italiana? Cioè gli chiede: ma tu non eri per caso un economista dello sviluppo, cioè diciamo nel lungo termine come vedi? E lui cosa risponde? La saldatura avverrà mediante un mutamento graduale, un procedimento che vorrei chiamare di separazione consensuale fra il Tesoro e la Banca d'Italia. Questo è l'annuncio del cosiddetto divorzio. Però notate che giustamente lui, la prima volta che ne parla in questa intervista, lo chiama separazione consensuale. Ed è così, cioè tecnicamente è stato proprio questo. Adesso vi spiego che cos'è. Poi lui stesso vuole chiamarlo divorzio per sottolineare, diciamo, la drammaticità dell'evento, perché se avesse detto separazione consensuale non si sarebbe forse capito che era una cosa importante. Un procedimento di separazione consensuale: la funzione che la Banca d'Italia svolge come banchiere del Tesoro non dovrà in futuro interferire con quella di regolatore della liquidità monetaria. In sintesi, adesso vi spiego, il Tesoro a un certo punto, quando ha bisogno di soldi, emette dei titoli pubblici. Questi titoli pubblici vengono comprati alle aste dagli operatori economici, soprattutto dalle banche. Però che cosa succedeva allora? Per una prassi che si era instaurata e, diciamo, quasi una legge, ma adesso non stiamo ad approfondire. Succedeva che se il mercato non comprava questi titoli pubblici, la Banca d'Italia interveniva e li comprava lei. Ma quando la banca interviene a comprare i titoli pubblici, emette moneta. Quindi, diciamo, questo è un atto inflazionistico che toglie qualsiasi possibilità poi alla Banca d'Italia di regolare l'offerta di moneta. Cioè la Banca d'Italia, come tutte le banche centrali, è lì per regolare l'offerta di moneta, la quantità di moneta che è in circolo nell'economia. Se il Tesoro ogni volta che ha bisogno di soldi ricorre al denaro della Banca d'Italia, la Banca d'Italia non può più svolgere questa funzione. E quindi si chiedeva appunto questa separazione consensuale, questo divorzio, perché la Banca d'Italia riassumesse il controllo della liquidità. Il Tesoro cioè dovrà finanziarsi, prosegue Andreatta, sul mercato senza provocare un ampliamento della base monetaria. Questo implica una revisione dell'obbligo per la Banca d'Italia di assumere la parte non sottoscritta dei bond. E così si fece, cioè diciamo un mese dopo, due mesi dopo, con un semplice scambio di lettere fra il ministro del Tesoro Andreatta e il governatore della Banca d'Italia Ciampi, si fece questo famoso divorzio. Da parte sua Ciampi era arrivato alle stesse conclusioni, erano quindi perfettamente d'accordo, e diciamo, essendo primo ministro Forlani, si fece questa cosa. È singolare che quasi non ci fu un dibattito fra gli economisti, sui giornali, perché non fu percepita come una cosa importante questa. Nonostante lui avesse voluto chiamare divorzio per sottolineare l'importanza della cosa, la stampa italiana non capì che cos'era. I politici non lo capirono, pensavano che fosse una cosa tecnica. Se ne accorsero dopo, qualche anno dopo, cioè scusate, qualche mese dopo, quando alle aste dell'estate di quell'anno i titoli non venivano venduti e rimasero inoptati in asta. E allora, diciamo, ci fu come una specie di brusco risveglio e si cominciò a capire che cosa questo aveva significato. Ora, il divorzio forse è la cosa più importante per noi economisti di quello che ha fatto Andreatta, però il divorzio doveva avere due scopi: da una parte la Banca d'Italia, cambia, riassume il controllo della liquidità e quindi può abbattere l'inflazione. E questo più o meno è avvenuto, perché nel corso degli anni 80 l'inflazione si è abbassata notevolmente, è arrivata al 5% dal 12-13 che era all'inizio, dal 10-12 che era all'inizio degli anni 80. Quindi diciamo da questo punto di vista è un successo. Però dall'altra parte che cosa doveva esserci? Doveva esserci che il tesoro diventa più moderato nel chiedere soldi, cioè non solo il tesoro, tutta la politica, tutto il governo, il Parlamento capiscono che questi soldi, diciamo queste risorse non sono gratuite, non si possono avere così, che costano, infatti diciamo man mano che il governo va sul mercato i tassi di interesse salgono, queste risorse che tu chiedi costano, e quindi la conseguenza di questo doveva essere che il governo diventava più virtuoso, più consapevole dei problemi del deficit di bilancio e cominciasse a pareggiare le spese con le entrate. Ora questo non è successo. Questo non è successo purtroppo. La seconda parte di quello che doveva essere il divorzio non ha funzionato. E questo ha portato il peso del debito pubblico dal 60% che era allora, all'inizio degli anni 80, al 105% che abbiamo ancora oggi. Tutto questo progresso è avvenuto sostanzialmente nel corso di 15 anni. I 15 anni successivi al divorzio, no? A causa del fatto che questo divorzio ha avuto una realizzazione a metà come effetti, ha creato questo enorme garbuglio in cui ancora oggi ci troviamo. Io ti ho preso pure un foglio. Questo è Andreatta. Credo che rendere stabile l'offerta di moneta e lasciare che attraverso una certa fluttuazione dei tassi l'attività finanziaria del tesoro spiazzi le attività private e determini delle conseguenze sugli investimenti privati, cioè praticamente, dice, se il tesoro vuole i soldi, se li prenda, diciamo, a dei tassi adeguati, elevati, quindi diciamo, gli costa di più. E al tempo stesso che cosa succede? Succede che gli operatori privati si arrabbiano perché i tassi salgono, no? E quindi sia un elemento, diciamo, questa lotta fra privato e pubblico, sia un elemento per creare poteri contrapposti nell'opinione pubblica, cointeressata alla limitazione del ricorso al mercato da parte del settore pubblico, e cioè più intollerante del deficit delle pubbliche amministrazioni. Ma anche questo non è avvenuto. Purtroppo, diciamo, né il tesoro, né lo Stato, diciamo, per un certo verso possiamo dire anche la politica, è diventato più moderato nelle sue richieste, né i cittadini hanno creato questa contrapposizione che Andreatta si aspettava. Di qui, diciamo, torniamo a questo problema del debito al 105%. Da parlamentare e da ministro, poi fu Andreatta, con Carlo Azeglio Ciampi, alla testa di quella battaglia contro il continuo deprezzamento della lira, che sarebbe stata vinta 20 anni dopo con l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro. Benissimo, questa l'abbiamo vinta, purtroppo però abbiamo ancora questo debito al 105% del PIL. Quando la spesa pubblica raggiunge il 55% del PIL, diceva Andreatta, adesso cambio argomento, qui però considerate, non stiamo parlando di debito, stiamo parlando di spesa, cioè qui lui adesso sta dicendo, se ogni anno il governo spende per, cioè, non dico che il governo è sbagliato, lo Stato, se ogni anno lo Stato e le amministrazioni pubbliche spendono il 55% di tutto quello che si produce, diciamo, cioè oltre la metà dell'economia passa attraverso il pubblico, osservò nel suo discorso, si sono raggiunti livelli oltre i quali l'equilibrio tra area amministrata e area libera dell'economia appare impossibile da salvaguardare. Il riequilibrio della finanza pubblica è un'operazione politica difficile perché troppe volte in passato il cerchio della contesa sociale è stato fatto quadrare addossando alla finanza pubblica oneri impropri e indebiti. L'abbiamo in un certo senso già detto prima. Il ministro del tesoro è divenuto il ministro del disavanzo, di tutti i disavanzi. E quindi, diciamo, ridurre un po' questo, con Di Marzio non ci si è riusciti, però anche dopo, no, la sua idea era quella di ridurre un po' la fame di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche, amministrazioni, diciamo, possono essere lo Stato, gli enti locali, le grandi imprese pubbliche. E parlando di grandi imprese pubbliche, vi dico che lui nell'89, parlando, diciamo, alla Borsa Italiana, dichiarò: se è caduto il muro di Berlino, che era caduto proprio in quegli anni, possono cadere altri steccati, anche la Banca Commerciale Italiana, anche la STET possono essere privatizzate, e senza che lo Stato detenga percentuali di controllo. Qui siamo, insomma, agli inizi di questa, anzi, diciamo, proprio all'alba, agli albori di questa stagione delle privatizzazioni, che viene fortemente accentuata proprio da lui, ministro degli esteri. Cioè, lui ormai è diventato ministro degli esteri, però riesce a fare una cosa importantissima nel campo delle privatizzazioni. Che cos'è? È l'accordo con il commissario europeo Van Miert. Nell'estate del 93, da ministro degli esteri, a seguito di un accordo con il commissario per la concorrenza Van Miert, Andreatta firmò il protocollo che impegnava il governo italiano a ridurre, entro il 1996, l'indebitamento delle imprese pubbliche a livelli accettabili per un investitore, questo fra virgolette, no? A livelli accettabili per un investitore privato operante in condizioni di economia di mercato. Questo fu un tassello fondamentale delle privatizzazioni, cioè questo aprì la strada alla privatizzazione dell'IRI, perché chiudeva la strada alla ricapitalizzazione dell'IRI, perché chiudeva la strada all'ulteriore indebitamento dell'IRI, no, l'avrebbe aperta alla ricapitalizzazione, ma i soldi per ricapitalizzare non c'erano. Eventualmente l'IRI avrebbe dovuto aumentare il proprio indebitamento, ma questo indebitamento doveva essere accettabile, secondo l'accordo con Van Miert, per un investitore privato operante in condizioni di economia di mercato. Fu in pratica il colpo che fece iniziare la privatizzazione dell'IRI, la chiusura dell'IRI. È possibile cambiare idea, quello io penso, mantenendo una ispirazione di fondo. Sviluppo ed equità sono sempre stati obiettivi ben saldi per Andreatta. La modernizzazione è stata perseguita con modi diversi nella prima e nella seconda fase della sua vita. Prima, grande fiducia nell'intervento pubblico, poi più insistenza sulla assunzione di responsabilità. Cioè, nel senso, lui pensava che l'intervento pubblico, portato troppo esteso e troppo in profondità, avesse tolto responsabilità agli operatori, anche pubblici naturalmente, cioè, perché lo Stato non si era dato dei meccanismi per fare in modo che questo intervento pubblico fosse condotto in modo responsabile, dove responsabile vuol dire chi risponde di un intervento pubblico sbagliato, che non dà i risultati che erano stati previsti. Chi risponde? Se non c'è responsabilità, questo è il pensiero di Andreatta. Quindi responsabilità delle persone, delle imprese e dello Stato. Sono all'ultima pagina. I controlli amministrativi sul credito, minuziosi e onnipresenti, non gli erano mai piaciuti. Non appena divenne ministro del Tesoro, insediò una commissione che indicasse le riforme più urgenti per adeguare il sistema del credito alle esigenze dell'economia. Si trattava di far emergere davvero la natura d'impresa delle banche. Il rapporto conclusivo di quella commissione fu uno degli atti che avviarono molto lentamente il sistema verso gli obiettivi di efficienza e di concorrenza. Tenete conto che siamo nell'82 e, diciamo, questa smossa al sistema del credito comincia 10 anni dopo, all'inizio degli anni 90. Insomma, durante tutti gli anni 80 fu un cambiamento molto, molto felpato, insomma, c'è stato tempo per abituarsi. Però in campo bancario una cosa importantissima successe durante il suo essere ministro del Tesoro, e cioè la crisi del Banco Ambrosiano, Calvi. E lui fu la persona, Andreatta, che in Parlamento andò a dire che lo IOR, cioè la Banca Vaticana, aveva delle responsabilità precise e gravi in questo crack bancario, e ottenne non una aperta assunzione di responsabilità, però ottenne che il Vaticano spinse lo IOR a dire va bene, noi diamo comunque un, non siamo responsabili ma diamo un contributo, e questo contributo fu insomma non irrilevante per aiutare a coprire le perdite di questa banca. Poi insomma qualcuno si ricorderà, si chiuse, si mise in liquidazione la Banca Ambrosiana e si formò col concorso di altre banche, sia pubbliche che private, il nuovo Banco Ambrosiano, che poi è diventato parte di uno dei maggiori gruppi bancari italiani, che non nomino per non fare pubblicità. Fu Andreatta, e sto finendo, ma mi piace ricordare questo fatto, questo tratto della sua biografia intellettuale. Fu tra i primi economisti a interessarsi del funzionamento del sistema giuridico, cioè, diciamo, se il diritto non funziona, diciamo, l'economia, cioè uno strumento dell'economia, della vita delle imprese, dei contratti, è il sistema giuridico, cioè le leggi devono essere leggi che funzionano per l'economia, i tribunali devono essere tribunali che consentono a chi ha delle liti di sbrogliare. Se tutto questo non funziona, anche l'economia non funziona. Quindi si occupò, si interessò del funzionamento del sistema giuridico, della qualità dell'ambiente, dell'istruzione, l'economia dell'istruzione. Sono tutti temi che oggi sono stati pienamente incorporati nella teoria economica, però che allora erano delle intuizioni di un economista che cercava di parlare il linguaggio degli economisti ai giuristi, agli educatori. Diede infatti un contributo, perché diciamo, abbiamo visto che era un uomo così attivo, diede Andreatta un contributo alla fondazione di università, l'Istituto Economico della Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, l'Università di Trento, l'Università della Calabria, e di centri di ricerca come Prometeia, abbiamo visto, e l'AREL. E con ciò sono arrivato alla fine del mio discorso. Spero di essere riuscito a darvi un'idea dell'uomo, spero anche di essere riuscito a tirare fuori dalla vicenda di quest'uomo qualcosa per noi, qualche cosa che lo renda una presenza viva e che renda il nostro ragionare di lui anche un allenamento per capire i problemi che sono ancora di fronte a noi. Grazie.
Grazie per i tanti stimoli che ci sono stati in questa discussione. In effetti abbiamo percepito non solo la figura di Andreatta, che molti di noi ricordavano, ma anche la sua importanza nella storia dello sviluppo italiano e i suoi punti cruciali. Ecco, io direi che se il rettore vuole abbiamo un attimino di tempo per un dibattito, per delle domande che se possono essere state stimolate da questo intervento. C'è qualcuno che tra lo scopo, prego.
Vorrei chiedere al relatore perché non è keynesiano, perché lui è un keynesiano rigoroso. Lui ha probabilmente percepito che dal punto di vista della policy l'approccio keynesiano comunque non fa sconto, e anche nell'ultimo articolo, se ben mi ricordo, legge un po' la storia degli anni 70 e degli anni 80, e dice che siamo stati probabilmente un po' troppo fascinosi,
così un po' falsisti, e invece per far funzionare bene un sistema keynesiano, per dare il giusto ruolo voi al pubblico, voi al privato, forse sconti questa ricerca di coerenza, questa assunzione di responsabilità, non sembra debba necessariamente negare una posizione che rimane abbastanza limpida nell'approccio teorico, che ormai che vi sia, penserei fino in fondo, non so.
Quando noi stavamo organizzando questo convegno che si fece alla Banca d'Italia, e io dovevo, diciamo, studiare la figura di Andreatta per poi ragionare con il governatore Draghi, il quale doveva fare questo discorso. E inizialmente avevo detto, ma sai che c'è? Cioè, io tutta questa svolta non la vedo, cioè insomma ero d'accordo con te sostanzialmente, diciamo, ma questa svolta è semplicemente un ragionare più a fondo intorno a determinati problemi. Quindi diciamo come in un certo senso come ispirazione io ero partito da quello che tu dici. Da un punto di vista tecnico credo che non si possa negare che dal punto di vista della politica monetaria ci fu un suo quantomeno cauto avvicinamento alle posizioni monetariste, cioè siamo sulla tecnica della politica monetaria, non credo che possiamo. Quello che posso dire invece su tutto il resto è che lui fu anti quella interpretazione del keynesismo piuttosto lassista che si diede negli anni 60, questo sicuramente sì, però siccome queste cose poi si sentono e succedono, diciamo le politiche keynesiane degli anni 60 erano quelle, erano così caratterizzate, no? Tanto, cioè lui nel 63 diceva la manovra di Carli è una manovra negativa che sta togliendoci delle possibilità di sviluppo. 15 anni dopo, riandando indietro a quelle cose, dice questa è stata una manovra da manuale. Quindi insomma qualche cambiamento sicuramente c'è stato. Però con ciò non diciamo, apprezzo comunque questa parte di continuità. Io penso che davvero non è difficile trovare in una persona un cambiamento veramente radicale, possono succedere ma non succedono così spesso. È interessante per uno, diciamo, io non è che sono un biografo, ma per uno che si interessi dell'arco dello sviluppo intellettuale di una persona, cogliere anche gli elementi di continuità. E io credo che sicuramente ci sono.
Posso dire la tua? Dico una cosa molto simile. Non può essere che questa continuità, diciamo, si ritrovi in una progressiva scoperta, una progressiva consapevolezza, diciamo, dei limiti del primato della politica, nel senso che ho come l'impressione che negli anni 60, per chi faceva politica economica, si vivesse in un contesto intellettuale in cui il primato della politica inteso nel senso anche più nobile fosse diciamo una specie di assioma indiscusso e che probabilmente le vicende diciamo del tormentato sviluppo italiano, gli errori che sono stati commessi eccetera, abbiano in qualche modo indotto a riflessione più sui rapporti tra politica ed economia che sulla attuale diciamo così e tecnica di gestione della politica economica, ovviamente le cose sono legate insomma.
È un'ipotesi, io so, non sono così conoscitore no, di tutta la cosa per poter dire così, sì o no, diciamo, siamo qui per ragionare. Mi sembra che il primato della politica fosse più sentito negli economisti di formazione marxista, cioè negli stessi socialisti. I socialisti erano più per il primato della politica, la politique d'abord. E infatti, quando si fece il divorzio, no, i più acerbi nemici di Andreatta erano gli economisti socialisti. Era Leon. Leon l'ho sentito due o tre mesi fa in un convegno che c'è stato a Roma. E lui ancora ce l'aveva con Andreatta per il divorzio e diceva che era sbagliato il divorzio. Voglio dire, non è che questa posizione sia del tutto pazzesca, perché noi abbiamo visto che il divorzio ha avuto conseguenze positive e ha avuto conseguenze negative. Cioè uno può dire perché non è stato capito, non ha sviluppato quei fermenti intellettuali, quelle reazioni anche logiche che ci si aspettava che sviluppasse e quindi in parte ha fallito. Però Leon ti dice, vabbè, ma allora ha fallito, che cosa, diciamo, non era quello, insomma, questa è la mia posizione, la possiamo andare avanti a discutere. Avevo visto un'altra mano.
Due domande. La
prima che era creata
la divisione tra politica ed economia era quasi più importante della distinzione dei poteri nello Stato liberale. C'è una sua affermazione, dice, più importante della divisione dei poteri che faceva Montesquieu. E quindi, appunto, in questa ottica la politica si autolimita per riconoscere il ruolo del mercato. In che rapporti, appunto, oltre al fatto dell'ambrosiano, si riscontra nella sua biografia questo aspetto? L'altra domanda riguardava un po' la proposizione che aveva fatto Giorgio Baselli anche qui all'Università di Rimini, mettendo insieme tre appunti che Andreatta aveva fatto, e trattava proprio della crisi. Parliamo dello sviluppo, come lo intendeva Andreatta, ma la domanda che mi ponevo era come in qualche modo il mercato poteva sapere disegnare le cinture di sicurezza che evitano lo svilupparsi delle crisi finanziarie, cioè in qualche modo come affrontare anche la situazione che viviamo oggi, appunto, attraverso cosa può fare ancora il mercato e se c'è un ruolo da parte dello Stato. Quindi queste due domande, l'autorizzazione del potere e dall'altro il ruolo di crisi, come Andrea deve affrontare.
La seconda è troppo difficile, cioè intanto rispondo alla prima, vediamo se mentre rispondo alla prima mi viene in mente qualcosa sulla seconda. Dunque, la prima un po' l'abbiamo visto anche parlando, no? Diciamo, questa posizione a cui lui arrivò nel corso di questo processo intellettuale che abbiamo visto insieme, di divisione dei poteri, è un po' un classico del pensiero economico, no? Pensate anche a Einaudi, per esempio. Einaudi negli anni 60, gli economisti non lo citavano molto, no? Però Einaudi, quando lega la libertà politica alla libertà economica, è un pensatore che ragiona proprio su questo punto, cioè lui dice, ma se in uno Stato tutti dipendono per il loro, scusatemi, se in una nazione tutti dipendono per il loro benessere economico dallo Stato, no? Lo Stato ha un potere immenso di condizionare le persone, di condizionare perché tutti dipendono dallo Stato. Se invece, diciamo, lo Stato conta per il 30% e l'altro 70% viene da iniziative spontanee, diciamo così, di iniziative indipendenti, non voglio dire libere, no? Perché a me questa parola libera non mi piace tanto, perché allora cosa vuol dire, quelli che lavorano per lo Stato sono degli schiavi, no, non è questo, ma è per creare una dialettica nella nazione, nel paese, nell'economia. Cioè ci possono essere delle iniziative economiche che prende anche lo Stato, ma ci devono essere delle iniziative economiche consistenti che vengono dalla parte del privato. Quando lui dice se in un'economia il 55% delle risorse passa attraverso lo Stato, siamo veramente ai limiti della sopportabilità. È lo stesso ragionamento, perché poi c'è anche questo fatto che nello Stato affermare il principio di responsabilità è estremamente più difficile che nel privato. Cioè, diciamo, no? Uno può andare avanti anche per molti anni a prendere iniziative sbagliate senza una sanzione, anche per molti anni. Cioè, noi abbiamo visto nell'ultimo quindicennio della vicenda delle partecipazioni statali che le cose non sono andate bene. Cioè, ci volevano continue ricapitalizzazioni, aumenti di indebitamenti sempre crescenti. E questo è un qualche cosa che, certo, può mettere a rischio, non immediatamente, però può mettere a rischio la competenza, diciamo, l'equilibrio fra le iniziative che ci devono essere in un certo paese, in cui appunto ci deve essere una parte ampia che nasce dalla società stessa per libertà. Sai che ti dico che la seconda domanda, la risposta non mi è venuta in mente.
Volevo sottolineare che quello che ho sentito di Antonello sul tema di quello che ho conosciuto, Andreatta mi è sembrato sempre una persona poco dogmatica, estremamente suscettibile a quelli che erano i cambiamenti nella teoria economica, non aveva influenzato da, anzi da un punto di vista culturale, da diverse tendenze. Lui aveva studiato a Cambridge, ma era, oltre che essere un cattolico, c'era uno spirito fortemente liberale. Quindi cercare di categorizzare Andreatta era un keynesiano, era un new classical, è molto difficile, perché in realtà Andreatta è una personalità che è sembrata sempre molto composita, molto reattiva alla realtà attorno, non solo della realtà politica, ma anche quella intellettuale, e quindi in continua evoluzione. Io mi ricordo di aver incontrato molti anni dopo aver fatto la tesi con lui, stavo lavorando su altre cose, ne ho parlato, e ho visto che nonostante non facesse più l'accademico, era sempre in un certo senso aggiornato e pronto a reagire a quello che erano le novità scientifiche. Quindi quello che volevo dire semplicemente è che in realtà non si può categorizzare Andreatta appartenente a una scuola o a un'altra. Era, vorrei dire, nel senso migliore del termine, estremamente pragmatico e reattivo a quello che gli accadeva attorno.
E io sono assolutamente d'accordo, però avevo bisogno di spiegare con un termine semplice che lui ha avuto un... è innegabile, insomma, che in quegli anni, negli anni 60, nella pattuglia che si chiamava keynesiana e che in un certo senso voleva anche chiamarsi keynesiana per reazione a un dottrinarismo neoclassico che era poi portato negli anni 50 in Italia. E quindi, diciamo, io l'ho chiamato keynesiano, però per dire, una delle sue ispirazioni intellettuali è Schumpeter. Era un conoscitore di Schumpeter, anche nel suo affrontare i problemi dell'innovazione e lo sviluppo tecnologico, era una persona che guardava Schumpeter. A Steiner aveva studiato molto Steiner e questi i problemi delle imprese lui li vedeva anche con intelligenza, con profondità, attraverso l'ottica di Steiner. Quindi, in sostanza, sono d'accordo con te. Cioè, se ho dato l'impressione che fosse un keynesiano dogmatico, la ritiro. Sono d'accordo.
Volevo un attimo intervenire, ricordando quello che ha detto prima Pedroni. È certamente una persona, almeno per quanto l'abbia conosciuto io, e questo l'ha sottolineato, probabilmente dagli inizi, quando torna da Cambridge, ha questa visione keynesiana, ma c'è, come diceva Gesù prima, uno che cambiava e discuteva se stesso molto, con molta facilità. La cosa che devo sottolineare, essendo più o meno, l'ho conosciuto in quel periodo, nella partecipazione al suo gruppo di studio, pur essendo un pragmatico, legava sempre la teoria alla pratica, cioè l'aspetto teorico l'ha sempre visto come necessario, quindi pur quando frequentava soltanto l'università era sempre comunque uno studioso, su questo non c'è dubbio, cioè io ricordo che non ha mai trascurato la letteratura, ecco, in questo modo, ed è sempre una persona critica. Evidentemente voleva il suo pensiero con le letture, inserendo elementi che riteneva innovativi sulla cultura precedente. Questo l'ha sempre fatto, viveva quando era a Bologna, dove si poteva trovare sdraiato per terra nelle biblioteche, prendeva i libri e le leggeva direttamente in biblioteca e quindi le rifletteva, magari spendendo la sua pipa in tasca bruciando mentre era preso dalle letture. Quindi direi forse è un uomo che è certamente pragmatico, perché ha vissuto la pratica, ha segnato lo sviluppo economico italiano e con molte fatti importanti, però sempre legato al pensiero teorico e al pensiero dell'università che nella pratica deve essere. Questo secondo me è molto importante, lo si vede, e questa è forse la sua evoluzione di pensiero. È una cosa, una riflessione che domandava invece qualcosa di più specifico. Come ha detto il relatore prima, c'è il problema del divorzio. Il divorzio è stato un fatto importante, pro e contro, come abbiamo visto, ancora sono due notare, non è stato capito probabilmente dall'ambiente politico e dello Stato che doveva reagire, quindi questa portata, questa esplosione del debito pubblico e rialzo del tasso di interesse. Allora, se non sbaglio, era il ministro del tesoro. Ecco, non è stato più il ministro del tesoro. C'è qualcosa che accorderà alla forza innovativa di questa nuova politica che non fu compreso proprio forse dal sistema politico, per cui quando è passato il governo è stato agli esteri la difesa ma non più al tesoro.
Solo ipotesi. Da quello che io ho letto, ci sono due fattori che l'hanno poi un po' isolato. Uno è, come dicevo, questo, stavo per dire ovvio, puntuale, insomma, una forte rivalità con i socialisti, che ci fu, diciamo, liti atroci con Marino Formica, con Leon, con altri. E io quasi non lo so perché uno dovrebbe, diciamo, proprio stare dentro e aver vissuto quegli anni perché c'era questa rivalità grandiosa, ma certamente, diciamo, divorzio ha certo contribuito a questo, no? Perché da parte dei socialisti ci vedeva, vabbè, insomma, se lo Stato ha bisogno di soldi, tu Banca d'Italia non sei nessuno, sei la Banca d'Italia, i soldi ne devi dare. Cioè il ragionamento era un po' questo. Però c'è stato anche qualche cosa che lo ha reso inviso a una buona parte del suo partito, e cioè il suo atteggiamento nel fatto della crisi del Banco Ambrosiano. Cioè all'interno della Democrazia Cristiana il suo mettersi di punta contro la gerarchia cattolica e contro, diciamo, l'establishment finanziario vaticano è qualcosa che veramente gli ha molto molto nociuto. Secondo me è stato molto molto forte anche quello. Poi lui cosa è stato? Abbiamo visto, no? Ministro della difesa, certo, chissà come è finita questa cosa che è andato in essere la difesa. È misterioso. Prego,
no, volevo dire, fare alcune considerazioni. L'economia attualmente si fa attraverso il Ministero della Fattoria. Quindi credo che Andreatta abbia visto lontano, o chi era adesso al Ministero degli Affari Esteri ha visto veramente lontano. Poi una considerazione sul divorzio, quello che di cui abbiamo parlato. Francamente ho una convinzione, io sono un funzionario pubblico, ho una convinzione che il vero problema sia connesso al problema dei controlli. Ieri il Presidente della Corte dei Conti ha sottolineato questo aspetto. Credo che tutto quello che è accaduto dopo il divorzio sia stato con il sistema dei controlli dello Stato italiano non è stato veramente affrontato in maniera. La Corte dei Conti sbagliatamente lavora una campagna di libertà, poi c'è tutta la questione di controlli pubblicati, correggono abbastanza l'attività di controllo reale. Un altro problema connesso al divorzio è la natura giuridica della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, per sua costituzione, è controllata dalla Banca stessa. Quindi la sua funzione di controllo è molto debole.
E sulla prima, secondo me, sì, hai proprio ragione. Cioè, pensandoci, forse qualcuno ha intuito che in quel momento, riguardo al fatto di Andreatta ministro degli esteri, perché io mi sono lasciato scappare, ho detto chissà come. Ma, no, hai ragione tu, certo. No, ma io in un certo senso l'ho detto anch'io quando parlavo di questo accordo Andreatta Van Miert, no? Certo, è stata una cosa importantissima per l'economia. Però questo ci deve fare riflettere un momento sul metodo che a volte si deve usare in Italia per raggiungere dei risultati, e cioè che il divorzio sono state due lettere che si sono scambiate il governatore e il ministro del tesoro, no? Gli altri non se ne sono accorti, queste sono fatte queste due lettere che nessuno ha capito sul momento che cosa voleva dire, e poi ha avuto queste conseguenze, no? Cioè è strano a volte come si discute per mesi in Parlamento su una cosa e poi invece una cosa importante passa per un'altra via, no? Voglio dire che qui c'è la positività di questa cosa che io vi sto dicendo, diciamo che in poco si raggiunge un risultato, e c'è anche la negatività, nel senso che sì, è stata una cosa ben fatta molto probabilmente, però sono cose importanti che vengono fatte così in 448, no? Cioè è un po' misteriosa questa cosa, come pure quella di Van Miert, no? E lui firma un accordo con Van Miert e poi questo porta alla chiusura dell'IRI, cioè, va benissimo, però è possibile che in Italia sempre decisioni, diciamo, molte decisioni importanti si debbano prendere in questo modo un po' strano, no? No, capisco, cioè, perché poi se tu vai in Parlamento non finisci più, e quindi no, si cercano queste vie un po' traverse. Sulla questione dei controlli sono d'accordo al 30%, cioè nel senso che se devo dire qual è il fattore che ha portato il debito pubblico a essere il 105%, dico sì, per il 30%, così dico, no, una cifra così, è stato il fatto dei controlli, cioè i controlli non ci sono stati, ma i controlli, diciamo, non è che, no, qui ci sono leggi che hanno portato a vaste espansioni di spesa, non è soltanto di dire, vabbè, aspetta, qui c'è il malato che non è malato, l'invalido che non è invalido, il ponte che è stato fatto, che poi è caduto dopo, sono vastissime quello che tu dici, ma non credo, cioè anzi sono sicuro che, cioè, sono proprio le leggi, sono le leggi sulle quali si basano queste forti spese, anche le leggi che fanno in modo, cioè quelle decisioni politiche che fanno in modo che nel settore privato si è coniato questo termine re-engineering, va bene? Per dire, quando tu, impresa, ti trovi di fronte a un problema, non è che dici, ah beh, questa cosa risparmiamo qua, risparmiamo un po' qua, risparmiamo un po' là, il processo è, diciamo, il processo più radicale è, ma questa cosa che io faccio è necessaria? Cioè, prima di dire, facciamo un taglio del 10% o del 20%, ma uno potrebbe dire, ma perché non del 100%? Cioè, ci sono dei passaggi nell'amministrazione pubblica, ma sono necessari? Cioè, la Corte dei Conti dice, qui c'è uno spreco, e va bene, quello si può tagliare, ma la Corte dei Conti raramente si spinge a dire, questo intero processo è un processo inutile, questa intera cosa è una cosa inutile. No? E quindi, vabbè, aspetta, poi c'era un'altra domanda ma non me la ricordo. Ah, sulla Banca d'Italia, scusami, no, guarda, in astratto è perfettamente vero, sarebbe assurdo che la Banca d'Italia, e infatti nella legge sul risparmio che è passata 2 anni fa, c'è scritto che bisogna por mano a questa questione del capitale della Banca d'Italia, però ti posso assicurare che in concreto gli azionisti della Banca d'Italia che si riuniscono, eccetera, eccetera, non mettono e non hanno mai messo bocca sui problemi della vigilanza. Quindi, se ci sono dei problemi della vigilanza, e questo io non lo nego, naturalmente ci sono, eccetera, ma non dipendono, anche se è giusto sistemare da questa cosa, ma non dipendono dal fatto che la Banca d'Italia ha le quote possedute dalle altre banche.
Quello è caduto tutto la costruzione del ragionamento che aveva portato fino a quel punto, però passando poi la palla al privato, quindi chiudendo l'IRI, cercando di tagliare il flusso interminabile di denaro che è fatto da poi trovati, come 12 mesi fa, 6 mesi fa, in una situazione dove è il privato, che è comunque privo di controllo, e ci ha portati in questa situazione. Con chi ce la prendiamo stavolta?
No, è vero, però dico anche che in Italia quello che noi stiamo subendo in questo momento non ci deriva dalle malefatte delle banche italiane, cioè le banche italiane non hanno messo in circolo questi asset subprime, salsicce, eccetera, eccetera. Le banche italiane attualmente hanno un portafoglio delle quote piccole e non preoccupanti di questi asset tossici. Noi oggi siamo nei guai perché tutta l'economia mondiale è stata colpita da questo virus e quindi la domanda cala nell'economia mondiale, cioè noi siamo nei guai non per i nostri guai finanziari, ma per quello che è successo altrove. Qui bisogna, diciamo, no, l'Italia avrà tanti difetti, ma non ha il difetto di avere immesso nel sistema economico mondiale questo virus. Naturalmente gli operatori privati vanno controllati per bene. Si è diffusa a un certo punto negli anni 90 soprattutto l'ideologia che il mercato si governava da solo, e questo non è vero, insomma. Il mercato ha bisogno di una serie di regole e probabilmente la deregolazione del sistema finanziario che è stata fatta negli Stati Uniti è stata esagerata. Ma poi non è vero che nessuno aveva detto queste cose, ci sono stati vari economisti, purtroppo poco ascoltati, che avevano osservato che quello che stava succedendo nel campo dei mutui era qualcosa che non stava nel giro di terra, cioè si prevedevano delle probabilità di fallimento degli operatori finanziari che non erano delle probabilità giuste, e le tanto celebrate società di revisione dei conti, di rating, eccetera, eccetera. Quello è veramente uno scandalo, che queste società pagate avessero il potere di dire che le persone che li pagavano stavano facendo bene gli affari. È una cosa insensata che sicuramente, tra le altre cose, dovrà essere cambiata.
Se non ci sono altre domande, io ringrazio un'altra volta il relatore per il suo
interessantissimo intervento e invito tutti alla prossima conferenza, che sarà, mi sembra, mercoledì prossimo, se non sbaglio. Adesso potete controllare sull'invito, sempre alla stessa ora, sempre in questo plesso, ma in quell'altra aula, avremo Ciocca che ci parlerà di Cipolla, un altro importante pensiero italiano, e poi dopo avremo anche Roncaglia che parlerà di Silvio Salvini, di cui abbiamo segnato oggi stesso l'amicizia con Andrea Padera. Vi darei un grosso applauso al relatore, che sarà estremamente